Cari fratelli e sorelle, lo studio di questa mattina è intitolato Ma i saggi capiranno. Vogliamo leggere il testo di riferimento nel libro di Daniele, capitolo 12, dal versetto 8 al versetto 10. Io udii, ma non compresi, e dissi: Mio Signore, quale sarà la fine di queste cose? Egli rispose: Va, Daniele, perché queste parole sono nascoste e sigillate sino al tempo della fine. Molti saranno purificati, imbiancati, affinati, ma gli empi agiranno empiamente. E nessuno degli empi capirà, ma capiranno i saggi. Fratelli e sorelle, la lettura di questo testo fa ricordare che il Signore si serve dei suoi profeti, ma non esige che capiscano tutto quello che viene loro detto, che viene loro mostrato. Succede per il profeta Daniele, succede per Giovanni nell'Apocalisse, vedono, scrivono, ma non capiscono tutto. Perché prima di tutto questo libro, il libro di Daniele, doveva essere sigillato, cioè chiuso, nascosto, fino ai tempi della fine. Perché prima non l'avrebbero capito. Ora questo pone una serie di domande alle quali noi non abbiamo il tempo di rispondere a tutte queste domande e ci limiteremo a certe riflessioni. Cosa significa? Gli empi non capiranno. Subito c'è un'esclusione. Anche se il libro sarà aperto, come è stato aperto, il libro è sigillato fino ai tempi della fine, gli empi però non capiranno. Allora io mi dico, non capiranno o non vorranno capire? Non capiranno, però i saggi capiranno. E questo è quello che ci interessa. I saggi capiranno. Capiranno i saggi. Cosa significa poi questa saggezza? È da vedere. Ora è interessante che la parola dice, però prima che venga la fine. Versetto 10, versetto 9, egli rispose, il personaggio che mostra celeste, che mostra a Daniele tutte queste cose e che vuole sapere quale sarà la fine di queste cose, dice: Va Daniele, perché queste parole sono nascoste, sigillate sino al tempo della fine. E infatti al versetto 4 viene ribadito questo concetto. Tu, Daniele, tieni nascoste queste parole e sigilla il libro sino al tempo della fine. Molti lo studieranno con cura e la conoscenza aumenterà. E io dico, fratelli e sorelle, che se oggi noi siamo qui, membri del grande movimento avventista mondiale, lo dobbiamo al fatto che i nostri pionieri, con molti altri, si sono chinati a studiare il libro di Daniele e il libro dell'Apocalisse. Non dimentichiamo che per capire Daniele occorre studiare l'Apocalisse e per capire l'Apocalisse occorre studiare il libro di Daniele. Il libro era sigillato, cioè doveva essere capito ai tempi della fine ed è difficile dire quando sarebbero incominciati i tempi della fine, quando sarebbero incominciati. Ma noi facciamo partire questi tempi della fine, alla fine dei 1260 giorni anni, cioè 1798, quando la rivoluzione francese dette una sberla, grande così a Santa Romana Chiesa, arrestando il Papa, mandandolo in esilio, e pensando di avere risolto il problema, ma il problema non era risolto in quella maniera. D'altronde in Apocalisse sta scritto che la ferita mortale che sarebbe stata inferta al papato sarebbe guarita. Quindi dopo il passaggio dell'uragano napoleonico si riprende la restaurazione delle grandi monarchie europee e c'è la restaurazione del papato che arriva addirittura all'apogeo della sua gloria. Altre traduzioni di Daniele capitolo 12 versetto 10 dicono il Diodati, per esempio, gli intendenti intenderanno, è una vecchia traduzione molto fedele peraltro. Poi c'è la traduzione francese di Louis Segon che dice: quelli che hanno intelligenza capiranno. E poi c'è la King James, che è un po' l'equivalente al nostro Diodati, che dice: i savi capiranno, i savi capiranno. Ecco il problema: chi sono i saggi e che cosa capiscono? E chi sono i non saggi, gli empi che non capiscono? Non è difficile da comprendere. Ora, diciamo i saggi secondo Dio, secondo la sua parola, perché ci sono altri che si reputano saggi o savi e per Dio non lo sono per niente. Per esempio, leggiamo l'Apostolo Paolo in Prima Corinti, capitolo 1, versetto 22, i giudei infatti chiedono miracoli e i greci cercano sapienza. Ecco, il mondo religioso antico ebraico chiedeva miracoli, un po' come oggi. Se non fai un miracolo, che figura ci fai? Tu appartieni a una religione, a una denominazione che non fa miracoli? Beh no, no, non funziona. Allora avrebbero subito scomunicato Giovanni Battista, perché Giovanni Battista, pur essendo il più grande di tutti i profeti, non fece nessun miracolo. E i greci? I greci cercavano la sapienza, cercavano la scienza, cercavano la filosofia. Ebbene, qui dice l'Apostolo Paolo, al versetto 19, infatti sta scritto: io farò perire la sapienza dei saggi e annienterò l'intelligenza degli intelligenti. Quindi c'è una sapienza per il mondo, diciamo, come la chiameremmo oggi noi, la sapienza da cultura, che non vale granché. E così anche l'intelligenza degli uomini di questo mondo non vale granché se esclude il Dio dalla considerazione, dalla riflessione, se esclude il Dio dall'informazione, dalla cultura, diremmo noi oggi, per farci capire meglio. E leggiamo anche le parole di Gesù in Matteo capitolo 11 versetto 25. In quel tempo Gesù prese a dire: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Questi piccoli non erano i bambini, ma i piccoli, secondo i dottori della legge, era il popolino analfabeta. I piccoli nella conoscenza della legge. Hai nascoste queste cose ai savi, ai sapienti e agli intelligenti, le hai rivelati agli analfabeti, agli umili, diremmo noi oggi. Allora c'è un'intelligenza e una sapienza, ma non secondo il Dio. Quindi i saggi non sono necessariamente le persone colte, lo possono anche essere, ma lo può essere anche un contadino, anche un operaio, un artigiano, una persona che non ha che non ha studiato lettere può essere saggio, mentre ci può essere una persona plurilaureata che non è saggia per niente, perché non ha il senso delle cose di Dio. Dice il personaggio celeste a Daniele: i saggi capiranno, gli altri no. I saggi sono coloro che accettano in blocco, diremmo noi oggi, Dio, la sua rivelazione, la sua parola. Sono quelli che credono, sono quelli che fanno sul serio. Possono essere anche persone colte, ma non necessariamente colte. Sono quelli che hanno la fede. Spesse volte la cultura condiziona la fede degli uomini, che si gonfiano per quello che sanno e allora escludono il Dio dalla loro vita. Gli empi non capiranno. Come mai? Non capiranno perché non vogliono sapere, non vogliono conoscere. Per capire la parola di Dio occorre la fede. Se non c'è la fede, ci possono essere conoscenze di lettere, ci possono essere grandi teologi, ci possono essere non so che cosa, ma il Dio dice nasconde queste cose. Che cosa queste cose? Le cose della Bibbia, le cose della salvezza, le cose inerenti alla vita dello Spirito, le nasconde ai sapienti e agli intelligenti. Le nasconde perché queste cose, direbbe l'Apostolo Paolo, si giudicano spiritualmente. E questo è un incoraggiamento per tutti a ricercare che cosa? A ricercare questa vera sapienza, questa vera intelligenza. Anzi, gli altri, ai quali sono nascoste queste cose, gli altri, dice, andranno di male in peggio, dice l'Apostolo Paolo. E secondo la seconda epistola ai Tessalonicesi, quando parla dell'Anticristo, 2 Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 11 e 12, perciò Dio manda loro una potenza di errore affinché credano alla menzogna, affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nell'iniquità, siano giudicati. Quindi quando qualcuno si compiace nell'iniquità, chiude la sua mente alla verità, non ne vuole sapere, e può essere la persona colta o può essere la persona illetterata, attenzione. Ebbene, allora il Dio gli manda questa potenza di errore, altre versioni dicono l'efficacia di errore, affinché credano alla menzogna. A volte noi non fate questo ragionamento, voi fratelli, sorelle, non fate questo ragionamento davanti alle reazioni del mondo di fronte alle cose dello spirito. Noi diciamo, ma come mai non capiscono queste persone? E lì io non vorrei adesso peccare di immodestia con voi, ma dobbiamo arrivare alla conclusione del personaggio celeste che dice a Daniele: ma gli empi non capiranno, i savi capiranno, i saggi capiranno, gli intendenti intenderanno, coloro che hanno l'intelligenza capiranno. E allora uno può dire: ma quelli non sono mica stupidi. Il mondo non è mica fatto di stupidi. E allora come mai? Che intelligenza hanno? Ha l'altra intelligenza di cui parla qui Gesù e dice: io ho nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti. L'Apostolo Paolo dirà: queste cose sono pazzia per il mondo. E Dio ha scelto le cose umili, ha scelto le cose umili per svergognare i sapienti, per svergognare le cose forti, ha scelto le cose deboli di questo mondo. Ora, qui dobbiamo leggere un testo dell'Antico Testamento, Proverbi capitolo 9, versetto 10, Proverbi capitolo 9, versetto 10, cosa dice il sapiente parlando di queste cose? Il principio della saggezza è il timore del Signore, e conoscere il santo è l'intelligenza. Ecco l'intelligenza che cos'è: non sono le cognizioni, non è il sapere, sono persone coltissime, ma atee completamente. Io penso a un paio di scienziati, donne scienziate, che spesso appaiono in televisione, non credono a niente, sono persone coltissime. E beh, qui dice: il principio della saggezza è il timore di Dio, e l'intelligenza è conoscere il santo, conoscere il Dio. Questa è l'intelligenza. Quindi vedete come i termini cambiano di significato nella Bibbia. Ecco perché Gesù dice: ho nascosto, gli ho dato efficacia di errore a quelli che non vogliono credere. È il peccato contro lo Spirito Santo? Io credo di sì, ma non dobbiamo stabilirlo noi, è Dio che lo stabilisce. Quando uno respinge una volta, due, tre, quattro, cinque, mille, un miliardo di volte, e Dio gli chiude la mente, come al faraone di Egitto, come a tanti altri, ma i saggi capiranno, gli altri no, non capiranno. Allora dice: che cosa capiranno? Capiranno queste cose scritte nel libro di Daniele. Che per il momento, Daniele, tu non ti preoccupare, dice poi l'ultimo versetto, è bellissimo, vai, il versetto l'ultimo di Daniele, vai al tuo riposo, prendi il tuo riposo, poi sorgerai e avrai la tua parte di eredità. Ecco, queste cose sono nascoste per il momento, 2500 anni fa, però i tempi della fine, molti studieranno, i sigilli saranno rotti del libro di Daniele e molti capiranno. E infatti il grande movimento avventista è sorto in seguito allo studio intensivo di Daniele e Apocalisse, e fra questa folla non c'erano ancora gli avventisti del settimo giorno. Chi erano? Ma erano protestanti, erano cattolici. Vi ricordate il famoso gesuita Manuel Lacunza y Díaz, che veniva dal Cile, buttato fuori dai possedimenti spagnoli, dal regno di Spagna, da Carlo III, e dai possedimenti spagnoli d'oltremare, perché ne avevano combinato quello che avevano combinato. Quindi un re spagnolo che decreta l'espulsione dei gesuiti dal regno spagnolo e dalle terre d'oltremare. E questo gesuita è venuto a morire nel 1801 a Imola, è stato un grande studioso di Daniele e di Apocalisse, scoperto dal nostro fratello Vaucher, che ha scritto, il gesuita ha scritto un libro, La venuta del Messia in gloria e maestà, scritto in spagnolo, tradotto in italiano, in latino, messo subito all'indice, e come no? Dalla libertà religiosa di Santa Romana Chiesa. E no, immaginate, un gesuita, meno male che è morto quello lì, altrimenti gli tagliavano la testa. E lo scrisse con uno pseudonimo, non ha messo mica il suo nome. Quindi il movimento avventista è stato un grido in favore della profezia e del ritorno di Cristo, venuto un po' da tutta la cristianità, in America, soprattutto in Europa. Quindi avrebbero capito lo spirito di Daniele, il libro di Daniele, e quindi anche il libro dell'Apocalisse. D'altronde Gesù si era chinato, vi ricordate il testo di Matteo 24, versetto 15, sul libro di Daniele, quando predice la distruzione di Gerusalemme che sarebbe avvenuta di lì a poche decine di anni, e del Tempio, Matteo capitolo 24 versetto 15: quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione, della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in luogo santo. Chi legge faccia attenzione. Allora quelli che saranno nella Giudea fuggono ai monti. Chi legge Daniele faccia attenzione. Gli parlava della distruzione del Tempio di Gerusalemme da parte dei Romani, che prima di distruggerlo avrebbero fatto delle abominazioni. E pare addirittura che un gruppo di sacerdoti circondasse l'altare degli olocausti del Tempio per difenderlo, che era il centro dell'ebraismo, il centro della religione ebraica, per difenderlo. E pare che siano stati sgozzati come tanti agnelli da questi soldati romani. Chi legga Daniele faccia attenzione. E noi facciamo attenzione a quello che leggiamo e chiediamo agli altri cristiani di fare attenzione su invito di Gesù per capire. Ma il personaggio celeste dice: gli empi non capiranno. Non capiranno non soltanto Daniele, ma con quello spirito di chiusura totale non capiranno niente, né di Daniele, né di Apocalisse, né niente. Io mi sono trovato in tanti anni di studi biblici che ho dato a tante persone davanti a degli spettacoli che io dicevo: ma Signore, che cosa posso fare per convincere questa gente? Poi capivo che era una preghiera in quella maniera, perché non è il predicatore che convince, ma deve pur dire qualche cosa, no? Un argomento, che è lo spirito che convince. La chiusura totale. A un certo momento, siccome c'erano altre persone che invece si occupavano della verità, dovevo dire: caro amico, cara signora, mi dispiace, ma io non ho tempo da perdere. Non bisogna contendere in perpetuo con l'uomo, come fai Dio. Gli empi non capiranno, ma i saggi sì, e tutto il resto della Bibbia, non soltanto Daniele. Ora, fratelli e sorelle, non ho bisogno di dirvi che il libro di Daniele, come anche l'Apocalisse, hanno per centro Cristo e il suo ritorno. Parla del ritorno di Cristo, parla del giudizio e parla di un popolo che in mezzo alla marea dell'apostasia pressoché totale in questo mondo ha il coraggio di parlare del giudizio, di richiamare l'attenzione sul fatto che presto Cristo ritornerà e che tutti uomini e donne, buoni o cattivi, saranno giudicati. Solo che i buoni saranno giudicati, ma avranno accanto l'avvocato che li difende, e saranno salvati, perché l'avvocato, che è Cristo Gesù, ha pagato per noi. Noi crediamo in Cristo e i nostri peccati sono perdonati. Vi ricordo le parole di Pietro: e se il popolo di Dio è appena salvato, quale sarà la fine di quelli che non credono all'Evangelo di Gesù Cristo? Quindi il centro del messaggio di Daniele, dell'Apocalisse, il messaggio biblico per il nostro tempo, che cos'è? È il ritorno di Cristo. Ritorno di Cristo. Una volta ho sentito di un fratello che se n'è andato dalla chiesa sbattendo la porta, perché gli avevano detto che Gesù sarebbe tornato tra breve e invece non era ancora tornato. Io non so quanti anni avesse aspettato, ma se n'è andato dalla chiesa offeso. Assistiamo anche a delle tristi puerilità, insomma, no? Ma noi stiamo maneggiando, scusate il verbo, delle cose eterne, ma abbiamo i limiti della nostra mente, ma noi parliamo di cose straordinarie e noi siamo uomini e donne appena ordinari. Noi oggi viviamo in mezzo a un mondo che non può capire, perché non ha il senso dell'intelligenza di Dio, di cui parla Salomone. Non è vero che ci saranno mille anni di pace, di serenità, no, non è così, vi ricordo quei testi di Daniele che noi conosciamo a memoria. Daniele capitolo 2, nella spiegazione che Daniele fa, ancora giovane, davanti al re Nabucodonosor, cosa dice? Capitolo 2, versetto 35, dice: allora si frantumarono anche il ferro, l'argilla, il bronzo, l'argento, l'oro, e divennero come la pula sulle aie di estate. Il vento li portò via e non se ne trovò più traccia, ma la pietra che aveva colpito la statua diventò un gran monte che riempì tutta la terra. La Chiesa Cattolica dice che la Chiesa riempirà tutta la terra. Quando c'era il comunismo ancora in Russia, diceva: ecco, saranno i proletari che domineranno la terra. E avevano torto, e hanno torto gli uni e gli altri. La pietra non è né la Chiesa né il comunismo, la pietra è Cristo, che polverizzerà i regni di questo mondo. E come il vento portava via la pula quando si trebbiava sulle aie di estate, e le aie non erano di cemento, erano di terra battuta, ci passavano sopra gli animali, veniva il vento, portava via la pula, così finiranno i regni di questa terra. Versetto 44-45. Al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e non cadrà sotto il dominio di un altro popolo. Spezzerà e annienterà tutti quei regni, ma esso durerà per sempre, proprio come la pietra che hai visto staccarsi dal monte senza l'intervento umano e spezzare il ferro, il bronzo, l'argilla, l'argento e l'oro. Il gran Dio ha fatto conoscere al re quello che deve avvenire d'ora innanzi. Il sogno è vero e sicura ne è la sua interpretazione. Ecco come finirà il mondo: in una catastrofe voluta dal Signore, e il diavolo contribuisce a preparare questa catastrofe. Ma il mondo finirà male. È inutile che ci dicono: voi siete i profeti di sventura, ma quando è che la smettete di fare paura alla gente? Perché paura alla gente? Gli ammonimenti del Signore non devono fare paura. Sono intesi a fare paura? No. Sono intesi a fare capire qual è il nostro dovere, senza trastullarci, senza gingillarci. Questo è. Però è detto che quando arriverà quel momento, fratelli e sorelle, sarà un momento, dice, molti saranno imbiancati, saranno purificati, saranno lavati, dice. Eh sì, imbiancati, purificati, affinati nel giorno della prova. Il cimento che ha da venire su tutta la terra. Lasciamo che le religioni apostate cullino i fedeli in un sogno di gloria, di pace. Sono tutte chiacchiere. Ascoltiamo la parola di Dio. Gli empi non intenderanno, ma i saggi sì, capiranno. E dobbiamo avere questa saggezza, e Dio ce la dia. Io concludo leggendo il testo di Proverbi, capitolo 4, dal versetto 1 al versetto 7. Proverbi 4, dal versetto 1 al versetto 7. Figlioli, ascoltate l'istruzione di un padre, state attenti a imparare il discernimento, perché io vi do una buona dottrina. Non abbandonate il mio insegnamento. Quando ero ancora bambino presso mio padre, tenero e unico presso mia madre, egli mi insegnava dicendomi: il tuo cuore conservi le mie parole, osserva i miei comandamenti e vivrai. Acquista saggezza, acquista intelligenza. Non dimenticare le parole della mia bocca e non te ne sviare. Non abbandonare la saggezza, ed essa ti custodirà amala ed essa ti proteggerà. Il principio della saggezza è: acquista la saggezza, sì, a costo di quanto possiedi, acquista l'intelligenza. Delle sorelle, che Dio ci aiuti a inseguire questa saggezza, questa intelligenza, perché i tempi la richiedono sempre di più. Gli empi non capiranno, ma i saggi capiranno. Che Dio ci aiuti a continuare sul sentiero della saggezza, è il mio augurio e la mia preghiera. Amen.